Thank you. Sì, buonasera, io sono qua. Stefano?
Di cavo, ma l'abbiamo risolto e viva la maturità maschile e anche la femminile. Siamo qui stasera con Stefano Grassini e parleremo appunto della maturità maschile, della maturità dei cavi, ne parliamo poi un'altra sera. Avevo il cavo nascosto sotto alla mia sciarpa e non avevo visto che non l'avevo attaccato al microfono. Vabbè, sono incognite della diretta, come si dice. Allora, carissimo Stefano è già stato con noi sere fa e abbiamo parlato del cammino della freccia, del tiro con
la via della freccia,
infatti. Vediamo un po' che metto un buonasera qui, che non ci sono ancora messaggi in chat. E stasera parleremo della maturità maschile. Mi auguro che ci siano tanti, tanti signori maschietti, dato che parleremo soprattutto di loro stasera. Dato che si parla sempre delle donne, che poi voi uomini vi lamentate, parlate sempre di voi, siete egocentriche. Vediamo se stasera gli uomini partecipano a questa iniziativa. Leggo l'introduzione che tu gentilmente mi hai mandato, anzi la incollo anche davanti in chat. Ecco qua. Luca, ciao. Benvenuto. Allora, in questo spazio parleremo di un percorso che accompagna gli uomini desiderosi di un cambiamento nella loro vita. La maturità maschile, ferma pagina, non ti muovere. La maturità maschile si rivolge a tutti quegli uomini che hanno perduto la rotta ed il controllo delle loro azioni e si trovano immersi negli automatismi e nei modelli che la società propone e che sentono che questo sistema non è più conforme alle loro aspirazioni. Questo percorso ridona vigore, riaccende il fuoco interiore che ogni uomo possiede e permette di riappropriarsi della propria visione in tutte le aree della vita, dalle relazioni alla professione, eccetera. Non serve sconvolgere la propria vita per ottenere un cambiamento. Il cambiamento può arrivare anche solo osservando le cose da una prospettiva diversa. Fratello, hai la passione di vivere come uomo, il tuo sé superiore? Credi come uomo che ci sia abbondante potenziale racchiuso in te? Senti che adesso è il momento di essere l'uomo che sei in grado di essere? Sei disposto ad essere un fulgido esempio di amore, di vitalità e determinazione verso te stesso? Allora questo è il momento della maturità maschile. Poi c'è un nome terribile che tu hai scritto sotto, io provo a leggerlo, che è
Sujit Ravindran. Sujit Ravindran è un maestro spirituale indiano.
Perfetto.
che ci ha fatto dono dei principi della maturità maschile attraverso i suoi libri e attraverso i suoi insegnamenti in presenza.
Ecco, perfetto, così ci hai spiegato chi è. E allora stasera parleremo della maturità maschile, così noi donne impareremo a distinguere un maschio maturo da un maschio immaturo, che non è una questione di età. Ci potrebbe essere un ottantenne immaturo e un diciassettenne invece maturo, è vero? Così mi hai detto, no Stefano?
Esatto, sì, nei nostri gruppi abbiamo avuto la fortuna di ricevere ragazzi molto giovani che con una centratura e una maturità incredibile, e viceversa persone meno giovani ma che ancora avevano un buon cammino da compiere.
Ecco, un po' di strada da fare ancora. Benvenuto Maurizio Olivieri, buonasera a tutti, ben ritrovata Patrizia. Ciao carissimo Luca. Patrizia, il tuo audio è un po' basso. Il mio audio è un po' basso. Ma sono, adesso sono al massimo. Ecco, sì, ok, va meglio. Poi vedo anche il cursore che arriva sul giallino, per cui vuol dire che va bene. Bene, io darei la parola a te, carissimo, se ci spieghi quali sono queste qualità che l'uomo deve maturare per essere maturo.
Bene, grazie.
Qualità o consapevolezze, ecco, poi sarai tu che ci spiegherai bene qual è meglio.
Beh, allora, potrei partire un po' dalla mia esperienza, perché poi
ovvio, l'esperienza innanzitutto.
Posso raccontare molto di quello che è successo a me e posso supporre molto di quello che ho visto succedere ad altri, però sicuramente la mia esperienza è sulla mia pelle e ne posso parlare con cognizione di causa.
Certo.
Io ho conosciuto Sujit per caso, lui aveva bisogno di un supporto logistico per organizzare una conferenza a Firenze. Sua moglie, che è italiana, era amica di una nostra amica comune, si è appoggiato da noi e siccome lui non frequenta gli alberghi, ha chiesto se noi avevamo possibilità di ospitarlo per quei due giorni che sarebbe stato per la conferenza, e noi ben volentieri l'abbiamo ospitato, quindi lui è venuto a casa nostra senza che io l'avessi mai visto, ecco. Sapevo un po' chi era, ma non lo conoscevo e nemmeno conoscevo il suo lavoro.
Certo.
Sujit ha avuto un effetto tsunami nella mia vita, cioè è come improvvisamente mi sono trovato davanti a quest'onda gigantesca di uomo. e devo dire che anche quando se n'è andato, questo effetto è rimasto per tanto tempo. Lui organizza, è un uomo che si sposta in tutto il mondo, però in quei 3-4 mesi che è in Europa organizza degli eventi in Italia e quindi mi sono prontato per andare ai suoi eventi e ho conosciuto il suo modo di lavorare.
Sì.
Devo dire che all'inizio era abbastanza perplesso per ciò che succedeva all'interno di questo gruppo e per la sua conduzione e per le modalità con cui la conduceva. Ho avuto tentazione di comprendere di aver sbagliato posto, e quello che stavo facendo non era adatto a me, e di tornare a casa più volte, specialmente durante il primo giorno.
Uh-huh.
E poi dopo invece piano piano ho iniziato a comprendere che quello che stava succedendo stava lavorando fortemente su di me e che quindi la mia tentazione di andarmene era un sabotaggio. Sì, era un sabotaggio,
certo.
Non era non era utile per me andare. E da quel momento ho iniziato a prendere quello che veniva fuori attraverso le pratiche che lui propone.
Sì.
È nata una bellissima collaborazione che dura da anni ormai. Io faccio parte di uno staff organizzativo che ha proposto alcuni eventi in Italia relativi alla maternità maschile e principalmente il Festival della Maternità Maschile che si svolge ogni anno a settembre. E quindi
scusa se ti interrompo, quanti anni ha questo indiano?
A meno di 50 anni.
Ah, ok.
A meno di 50 anni, è un uomo giovane, molto uomo e poco santo, che non crea dipendenze perché tenta sempre in tutte le maniere di non essere l'unico riferimento nella vita delle persone.
Mm-hmm.
E è un uomo molto divertente anche, devo dire che ha uno spirito anche di umore, di scherzare, molto, molto, molto bello. Mm-hmm. È un uomo molto profondo allo stesso tempo, e quello che gli riconosco, perché ormai sono passati un po' di anni e ho avuto a che fare con lui in tantissime modalità, è una grandissima coerenza.
Qui è un esempio, non solo chiacchiere.
Sì, no, un esempio di vita e di come fa le cose, di come, certo, le porta. Durante l'organizzazione degli eventi, del festival, noi facciamo un meeting settimanale, quindi ogni settimana ci troviamo in chat per organizzare le cose. E lui porta questa sua impronta, che è basata sulla spiritualità, in tutte le aree della vita, e rilascia degli insegnamenti straordinari su come portare la spiritualità in tutte le aree della vita, che qualche volta sono spiazzanti, no? Sia perché sono così semplici che uno dice: ma come ho fatto a non pensarci prima? Sia per le implicazioni che portano, ma riguardo alla professione, riguardo all'organizzazione, riguardo agli schemi mentali, riguardo al denaro, riguardo al rispetto delle persone, riguardo alle energie che sono legate a come ti rivolgi o a come le persone si rivolgono a te, no? E tutti questi insegnamenti alla fine hanno creato un grandissimo presupposto che porta a generare delle domande e porta a trovare delle risposte. E poi ognuno ha le proprie domande e ognuno ha le proprie risposte. Sujit non parla mai di religione, anche se lui è induista, non parla mai di religione, ma parla sempre di coltivare quello che lui definisce il sacro fuoco, la spiritualità personale, che poi ognuno di noi può rivolgere dove sente che sia più corretto rivolgere. Nel nostro gruppo ci sono persone che si ispirano a Buddha, ci sono altri che si ispirano a Cristo, ci sono chi ha una visione simile a quella dei nativi, c'è un rispetto di fondo incredibile, perché tutti noi coltiviamo lo stesso obiettivo, che è riaccendere il fuoco che c'è in noi.
Certo. C'è Gio che è entrata adesso e scrive: eccomi, agguerritissima, però ha messo tre cuoricini, eppure arrabbiata con i maschi di casa, e già che ci sono, anche con tutti gli altri, quelli che zampettano nel mondo.
La capisco, perché il problema relazionale, cioè la relazione tra uomo e donna, è in questo periodo storico è estremamente travisata. E gli insegnamenti che abbiamo ricevuto ci dicono che così non funziona. E non può funzionare, e difatti quello che succede è vero. Io anche in questo ho ricevuto un grandissimo beneficio, perché anch'io ho una vita di relazioni disastrate, e quindi ho potuto osservare che dagli insegnamenti che ho ricevuto ho compreso cos'è che non ha funzionato, ho compreso dove erano le aspettative che non avrebbero mai funzionato e perché le relazioni non hanno funzionato. Quindi quello che succede perché il mondo è impostato così. Il mondo è impostato per garantire un certo tipo di funzionamento, cioè, certo, il sistema non lavora a caso, il sistema lavora con estrema cognizione di causa e sa esattamente come pilotare le persone, perché ha bisogno di questo, perché il sistema è strutturato e ha bisogno che le persone seguano questa struttura. Certo. Questo non vuol dire non è un giudizio verso il sistema, eh. Il sistema può essere considerato giusto o sbagliato, ma questo è un punto di vista. Noi nei nostri cerchi utilizziamo la modalità di espressione della verità, ognuno ha la propria verità e ognuno ha diritto di esprimere la propria verità, gli altri la possono solo ascoltare, perché la verità di una persona non è controvertibile, non è discutibile e si può solo accettare con un enorme rispetto, perché è comunque l'espressione di un altro punto di vista. Certo. E in quel punto di vista c'è qualcosa che tu non hai mai visto. E quindi quello che voglio dire non è che la società sia sbagliata o giusta, anche se qualche obiezione sicuramente ce l'avrei, ma il discorso è che la società è così, si struttura per funzionare in un certo modo e funziona così. La relazione uomo-donna, che si dovrebbe basare su una relazione polare, sì, dove la carica elettrica è elevata, invece viene trasformata in una relazione di fusione, dove i due partecipanti alla relazione cercano sempre di andare l'uno verso l'altro e di trovare un equilibrio che sia il più vicino possibile. Ma quando io tolgo il potenziale elettrico a due opposti e li avvicino, tolgo anche la scintilla, tolgo tutto quello che è il potenziale di due poli opposti che quando si scontrano fanno un cortocircuito.
Certo.
Le relazioni così diventano delle relazioni molto, molto accattivanti, perché sono relazioni che funzionano, sono relazioni inclusive, sono relazioni dove c'è molta comprensione, ma perdono tutto quel pathos, tutto quella carica che invece era il presupposto della relazione stessa. Quindi la relazione si diluisce in un stare insieme, ma era partita con un fuoco d'artificio. Quindi vedere il nostro partner sotto questa prospettiva, io devo dire che all'inizio mi ha un po' scioccato. Primo, perché ho considerato questo concetto molto maschilista e mi sembrava che non ci fosse bisogno di aumentare la carica maschilista nell'uomo, perché già ce n'è anche troppa.
Sì.
E seconda, perché sono stato allevato da donne e quindi consideravo importantissimo cercare di raggiungere una fusione nella relazione, cioè essere fusi il più possibile. Ma quando io sono fuso non possiedo più potenziale, ho concluso. L'esempio è: se io voglio diventare una asceta, mi voglio illuminare, fondo in me la mia energia sessuale, non ho più bisogno di essere né uomo né maschio né femmina, ho raggiunto l'apice e sono illuminato, ok?
Sì.
Ma se io voglio vivere una vita normale, cioè non sto in cima a una montagna o sopra un albero, sono da solo e posso raggiungere questa centratura, se io voglio vivere una vita e vivere nel mondo normale, questo non mi funziona, ho bisogno io di avere la mia energia, di portare il mio essere maschio o essere femmina nella vita e con quello portare avanti il mio scopo, qualunque sia lo scopo della
diciamo
mia vita.
Che, ok, essere in coppia, ma comunque mantenere la propria individualità, questo è il succo.
Esatto,
la sintesi,
esatto.
Diciamo. Ecco.
Perché se io, cioè quello che si verifica oggi all'interno delle coppie è che l'energia femminile ha assunto una carica di energia maschile eccessiva.
Sì, vero.
Perché queste donne sono diventate veramente
dei virago.
No, dei virago no, ma sono veramente messe alla gogna, no? Perché devono fare carriera, devono studiare, devono fare famiglia, devono trovare il lavoro, devono essere realizzate, e quante roba le hanno fatte donne. Ci si lamentava una volta che le donne avevano un carico di lavoro eccessivo, ma oggi hanno un carico di stress che è 100 volte quel carico di lavoro che avevano le nostre antenate. Quindi le donne hanno migrato verso l'energia maschile. Gli uomini che sono stati allevati da donne, che quando fanno un bel percorso di crescita personale, fanno un percorso di crescita personale molto femminile, molto inclusivo, molto pieno di amore e di tante cose che non sono proprio nella sua sfera di energia, non appartengono proprio alla sua sfera di energia, non migrano sempre più verso l'energia femminile. E che cosa succede? Non solo abbiamo appiattito gli opposti, cioè abbiamo tolto polarità a questa relazione, ma abbiamo addirittura sovvertito le polarità, cioè il femminile va verso il maschile e il maschile va verso il femminile. E questo non funziona all'interno delle relazioni.
No.
Anche perché, come sostiene Sujit, una femmina non si sente riconosciuta se viene guardata con occhi da femmina. E quindi per brillare e per manifestare la propria femminilità ha bisogno che qualcuno la guardi con occhi maschili.
Certo, sono d'accordo.
E questo è un problema che io ho trovato fondamentalmente un problema di comprensione. Cioè, agli uomini non manca niente, così come non manca niente alle donne, però gli manca la comprensione di questo. Non siamo abituati a ragionare in questi termini.
È interessante questo punto di vista, mi trova d'accordo, cioè logicamente a livello esperienziale io ho avuto 3 partner e devo dire che è vero questo. Ci sono 3 aspetti dove prevaleva l'energia femminile, c'era un certo tipo di rapporto, dove prevaleva un'energia di un uomo poco maturo e c'era un altro tipo di rapporto, e il rapporto invece con una persona matura e più centrata ed è tutta un'altra cosa, sono d'accordo.
Certo, perché l'uomo deve essere in montagna. E quando l'uomo è in montagna non vuol dire che è un macio, perché l'uomo nella sua maturità maschile manifesta la propria verità, perché interroga il suo cuore è aperto, interroga il suo cuore e ha rispetto delle persone, quindi interroga la sua verità e a tutt'al più dirà che la sua verità ne corrisponde alla verità della sua partner. Invece l'energia di genere macio dice questa è la mia verità e si fa come dico io,
sono due
concetti diversi, quella non è maturità maschile, questa è maschile macio.
Certo.
Nella maturità maschile l'uomo che percorre il percorso per diventare montagna si occupa della sua partner in maniera profonda e cerca sempre di sostenerla in tutte le sue attività, senza per questo scivolare nel servilismo, perché il servilismo alle femmine non piace. Magari lo richiedono, però lo richiedono per testare quanto c'è di maschile nel compagno che hanno davanti.
Spiega un attimino cosa intendi quando l'uomo è in montagna.
Allora, c'è un bellissimo passo che ha scritto Sujit, che ora a memoria non lo ricordo perfettamente, ma che dice: io sarò in montagna e tu potrai fluttuare su di me come nuvola, cadere su di me come pioggia, diventare tempesta come vento o scorrere su di me come fiume, e io sarò in montagna per te.
Per cui la cosa non lo muoverà dalla sua essenza.
Non lo muoverà dalla sua essenza e dalla sua verità. Perché quando un uomo percorre la maturità maschile, interroga la sua verità. E la sua verità non è capricciosa, non è puntigliosa, ma è una verità che gli viene dall'apertura del suo cuore.
Certo. Qui diventa impermeabile e permeabile a seconda della situazione.
Diventa a seconda della di come esprime la sovranità, e questo crea quel sostegno necessario su cui l'energia femminile si può appoggiare, perché si sente sostenuta.
Certo.
E lì può fiorire veramente.
Certo.
Però l'uomo, per far questo, ha bisogno di elevare, di espandere la sua qualità spirituale.
Certo. C'è Luca che scrive: caro Stefano, si nota l'entusiasmo del tuo fuoco sacro. La dualità porta alla necessità della sintesi continua. Soprattutto bisogna incarnare la propria energia di genere. E Joe scrive: l'uomo sa trascendere meno l'ego. E Luca ha scritto esatto, però non so se si riferiva a Joe o se si riferiva a qualcosa che stavi dicendo tu.
L'uomo sa trascendere meno l'ego. L'uomo è mancante di punti di riferimento. Perché io noto questo, io lavoro sia con uomini che con donne, quindi, e che con coppie, quindi riesco a vedere i tre aspetti separati. Io vedo che le donne, da un punto di vista spirituale, sono molto evolute, hanno una sensibilità e una capacità emotiva incredibile, che noi nella maggior parte dei casi ci sogniamo, cioè non siamo da lontani da questo, e che d'altro canto non comprendiamo neanche. Certo. Per noi la donna è un mistero assoluto. Questo penso di poterlo dire a grandi linee come genere. Quello che l'uomo fa è surrogare questa mancanza di sensibilità e di profondità spirituale con la parte egoica, perché l'ego è un grandissimo sostegno.
Certo.
E quindi quello che ti manca da una parte lo sostituisci con l'altra. Ma quando inizi a comprendere che non è appagante, perché l'ego poi richiede, è come un mostro sempre affamato, no? E quindi richiede in continuazione di essere alimentato. Nella scelta di una vita dove l'ego non è più un tuo nemico, ma lo accogli e cerchi di conviverci senza combatterlo, perché comunque l'ego è una parte di noi che non va combattuta, non va eliminata, gli va impedito di prendere il controllo della nostra vita. Questo è quello che si riferisce agli automatismi, no? Perché quando io agisco in maniera automatica, non sono io che ho consapevolmente deciso per quell'azione, ma è un sistema che dentro di me si attiva e che decide al posto mio, anche se sempre io lo faccio, per quell'azione.
Certo.
Abbiamo bisogno di recuperare la capacità di vedere dentro di noi, e il vedere dentro di noi è molto più pulito, è molto meno filtrato della capacità egoica di procedere. Però questo è un percorso che richiede un po' di allenamento, e soprattutto richiede una centratura ben diversa dall'agire in maniera egoica. Nel percorso della maturità maschile noi facciamo e divulghiamo delle pratiche che vengono appunto chiamate le pratiche del maturo maschile, attraverso il quale riusciamo a rimanere in centratura e anche a scaricare certe cose che invece rimarrebbero dentro di noi, perché succede anche questo. L'uomo è sottoposto a tantissime tensioni, gli viene insegnato che manifestare le emozioni non è da uomo, aprire il suo cuore non è da uomo, dimostrare che può essere anche vulnerabile, perché quando manifesta la propria verità e rimane su quella verità lì, diventa vulnerabile, perché comunque ha detto il suo pensiero, e se partecipa in un contesto dove non esiste giudizio, questo va bene, ma se partecipa in un contesto sociale dove il giudizio è predominante, questo può essere scomodo, no?
Certo.
Quindi l'uomo che cosa fa? Cerca sempre di essere al meglio di quello che il sistema gli chiede, quindi è sempre attivo, è sempre forte, cerca sempre di essere vincente e di lasciar perdere quelle che sono le emozioni, anche quando queste diventano forti. E questo è diventa un effetto contenitore a pressione, perché tutte queste emozioni che vengono represse, che non vengono manifestate, che non vengono portate fuori e lasciate libere di esistere, si accumulano all'interno di questo contenitore, però questo è un contenitore che prima o poi scoppierà.
Certo, va sotto pressione.
Esatto, e quando scoppia, scoppia in tante maniere, scoppia in una malattia, scoppia in una violenza, scoppia in una dipendenza, scoppia quando uno si attacca poi alla pornografia o altri tipi di distrazioni, perché per vivere ciò che non è stato vissuto interiormente e per tirarlo fuori.
Certo. Ma voi come agite all'interno del gruppo? Cioè fate dei cerchi come fanno le donne? Parlate? Come avviene, diciamo, come avvengono gli incontri che fate?
Allora, gli incontri avvengono, c'è varie modalità e vari livelli di incontri, comunque diciamo l'incontro base avviene fra uomini che decidono di incontrarsi. La conduzione del cerchio viene fatta a rotazione, quindi non c'è un conduttore, ma tutti possono essere il conduttore. In questo cerchio viene sempre praticato in natura, perché l'uomo da sempre si è trovato all'esterno. Ritrovarsi in un edificio non ha la stessa valenza.
Certo.
Solitamente gli incontri vengono fatti a piedi nudi, perché per ritrovare il contatto con Madre Terra. C'è sempre un fuoco, perché il fuoco ascolta gli uomini e li segue dalla notte dei tempi. Vero. Da quando l'uomo era ancora una scimmia o poco più,
simbolo ancestrale.
Esatto. In questi cerchi viene utilizzato un bastone che, a seconda di chi lo ha, ha una duplice funzione. Quando uno ce l'ha in mano diventa il bastone della parola, perché se non hai il bastone non puoi parlare. Quando non ce l'hai diventa il bastone dell'ascolto, perché non avendo il bastone non puoi parlare e quindi puoi soltanto ascoltare.
Certo.
In questi cerchi viene fatto delle pratiche, più o meno possono essere considerate più o meno spirituali, sono pratiche molto vigorose, molto maschili.
Del tipo, e poi scusa, non sono curiosa, molto vigorose, tipo sollevamento pesi, cose di questo tipo.
Poi del tipo, parliamo di calcio, beviamo birra. E...
Ah, ok. Come i okay. Registi.
Esatto. Okay, okay. Ciò che succede nei cerchi degli uomini è degli uomini.
Ovvio, certo. Sì, era giusto per avere un'idea. Ecco.
No, è giusto. È giusto che tu l'abbia chiesto. Comunque ci sono queste pratiche che non c'è niente di segreto, però sono pratiche che aiutano gli uomini a distendersi, a ritrovare verticalità, a ritrovare respiro, perché anche quella è una componente molto importante, a sentirsi in connessione sia con gli altri che con la terra. Viene fatto un piccolo rito di purificazione, viene fatto delle meditazioni, queste sono le cose che più o meno vengono fatte all'interno dei cerchi. Prima di iniziare il cerchio viene stabilito degli standard, che sono in pratica le regole di questo cerchio. Solitamente le regole sono che ognuno rispetta la verità degli altri, che ognuno ascolta gli altri, che ognuno ha diritto di parola, che nessuno discuterà la verità degli altri, se c'è qualcuno che non può fare a meno di discutere la verità di un altro, deve chiedere il suo permesso prima di poterlo fare.
Che bello.
Questo è tutti quegli standard che ognuno di noi sente di portare in quel determinato cerchio o comunque porta nella sua vita.
Certo.
Queste regole che vengono fissate all'inizio di ogni cerchio fanno parte delle regole e non possono essere infrante. I ritrovi durano più o meno una mezza giornata, di solito vengono fatti al sabato pomeriggio, ma poi ogni gruppo locale decide sulla base delle proprie disponibilità di tempo e di organizzative.
Sì, certo.
Non c'è un limite meteorologico a ritrovarsi. Abbiamo fatto passeggiate a piedi nudi in 30 centimetri di neve per ore. Il seminario sulla maestria maschile ci sarà il prossimo fine settimana, cioè non questo ma quello dopo ancora, a 1400 metri al Monte Cimone, dove c'è già mezzo metro di neve, quindi chi andrà a quel seminario sa cosa l'aspetta, ecco.
Certo.
Questo poi ci sono eventi a un livello intermedio, come potrebbe essere per esempio la capanna sudatoria che facciamo in primavera, okay, oppure l'evento che conduco io con il tiro con l'arco dedicato all'evoluzione del maschile. Ci saranno dalla prossima stagione, grazie alla costituzione di questo gruppo che è appena stato messo in cantiere.
Quanti siete?
Ma allora, diciamo dello zoccolo duro, fra virgolette, cioè dei ragazzi che già hanno lavorato con Sugit all'organizzazione del festival, siamo una decina circa. Ovviamente c'è un movimento molto più grande, quest'anno al festival c'erano 65 uomini,
uh-huh,
e quindi c'è un movimento, diciamo, adesso di persone che hanno, di uomini che hanno partecipato agli eventi di Sugit e comunque agli eventi che ci sono in giro, ai miei, a quelli di Luca ed altri, saranno un 400-500 uomini, sì. Tutti molto attaccati a questo lavoro e tutti molto disponibili a mettersi a servizio. Un'altra cosa di tutti questi eventi e di tutti questi cerchi e di comunque di tutte le attività che sono legate alla maturità maschile è che non c'è niente di commerciale. Tutto viene fatto sulla formula costi più donazioni, anche quando è presente su GIT.
Sì.
Cioè, se ci sono dei costi di vitto, alloggio che vengono stabiliti, vengono sempre estremamente facilitati, perché il principio della maturità maschile è che la crescita personale è un diritto inalienabile di chiunque, quindi non è un diritto soltanto di chi ha denaro da spendere. Tutto viene gestito in maniera molto semplice. Se poi alla fine dell'evento è nella disponibilità e nella volontà di qualcuno di lasciare una donazione per Sugit, per i facilitatori o per il conduttore di quel giorno, perché questo è sempre accetto ma non è necessario. Le donazioni finiscono sempre per uno, perché anche questo è un altro bellissimo insegnamento sull'energia del denaro, perché finire per zero è come se si troncasse quel tipo di relazione, invece finire una donazione per uno, cioè non 10 ma 11, non 100 ma 101, non 1000 ma 1001,
certo,
crea un movimento, cioè una continuazione, e quindi c'è un qualcosa che sta tornando indietro, e questo Sugit lo spiega molto bene. Lui vive girando il mondo così e continua, ed è un fautore di questo, e dice che questo funziona, quindi se funziona per lui,
certo,
funziona, può funzionare per tutti.
Certo. Ma fammi che io sono curiosa, ma questi gruppi di uomini che valori hanno? Cioè, ci sono dei valori che vengono riconsacrati nel gruppo, i valori rispetto a se stessi, ovvio, ma rispetto, non so, alla propria compagna o alla propria moglie, alla propria famiglia, ai genitori. Ci sono dei valori che vengono riconfermati, riprodotti, che purtroppo, chiedo questo perché nella società certi valori ci sono sempre meno, no? E bene o male, per esempio, io conosco donne, frequento donne, e certi valori li riconfermiamo.
Allora, quando inizi a riappropriarti del tuo fuoco sacro, quando inizi a sentire l'impulso di osservarti, di meditare, di avere consapevolezza, un altro maestro che ho frequentato dice una cosa bellissima, dice che il grado della tua consapevolezza lo misuri nello spazio che c'è fra lo stimolo e la risposta. E questa è una grandissima verità, perché se a un qualsiasi stimolo io rispondo sempre in maniera automatica, vuol dire che la mia consapevolezza ancora non è attiva. Ma se a ogni qualsiasi tipo di stimolo io riesco a inserire la mia consapevolezza e a valutare come rispondere, vuol dire che la mia coscienza è attiva, non è più automatica. Quindi quando inizi il processo, inizi a osservare come ti muovi, come ti comporti, come reagisci, cosa succede intorno a te, vedi le cose in una maniera completamente diversa e hai una centratura e una serenità, un'armonia con te stesso completamente diverso.
Certo.
Questo ti consente anche di vedere quali sono i valori che vanno bene per te, che non sono più i valori dell'accumulo, della bella macchina, comunque devo fare, devo dimostrare, e cambia un po' questa cosa. Poi non è che uno smette di lavorare e si inizia a praticare la maturità maschile, assolutamente. Anzi, io così prima avevo 3 lavori, ora ce ne ho 4. però vedi tutto da una prospettiva completamente diversa e da una prospettiva molto più appagante, anche se sembrerebbe di no. Questo ti fa capire quali sono i tuoi valori. Poi i valori che te esprimi e che porti nella tua vita sono gli stessi valori che porti nel cerchio. Quindi il tuo standard qual è? Il rispetto, il non giudizio, il ascoltare gli altri, l'essere a servizio. Questi sono i valori.
Okay.
Come li porti nel cerchio, li porti anche nella vita. Okay. E li porti anche nella relazione. Se io ho una compagna, la rispetto, non la giudico, ascolto quello che ha da dirmi, cerco, per quanto sia conforme alla mia verità, di esaudire i suoi desideri e di sostenerla nelle sue cose. Cosa può bastare? No, perfetto. No, perfetto, no.
Ma sarebbe 50%. Ho detto
cerco.
Certo,
questo non vuol dire che mi riesce ogni volta, però ci provo. E ci provo con consapevolezza, cioè cerco di stare sul pezzo.
Certo.
Cerco di essere la montagna
presente,
che devo essere.
Certo.
Sì.
Importante questo, è molto importante. Altro che.
E questi sono i valori. Certo. È tutto estremamente semplice, perché quando funzioni dall'essere è tutto semplice. Perché le risposte alle domande arrivano. Se intraprendi la strada di interrogare te stesso, c'è già tutto dentro di te, e quando togli invece di aggiungere, fai un lavoro straordinario veramente. Ovviamente ci sono delle modalità, no? Per esempio, anche l'uscire dalla zona di comfort non c'è molto, molto familiare, no? Anzi, cerchiamo sempre di aumentare la comodità il che non è che sia sbagliato, va bene, però ogni tanto bisogna ricordarsi chi siamo.
Sì.
Uscire dalla zona di comfort fa un bene pazzesco, perché ci permette di osservarci quando in una soglia di scomodità. Ora, non ti dico di dolore, anche se qualche volta ci si può andare vicino, perché da quella posizione si fanno le trasformazioni e i cambiamenti più grandi. Quello che succede a seguito di un trauma o di un grande dolore è sempre una catarsi, è sempre trasformativo, in una direzione o un'altra, non importa, però comunque è sempre trasformativo. Quindi anche l'uscita dalla zona di comfort, per questo i nostri ritrovi sono in natura, per questo pratichiamo senza un limite meteorologico, cioè se piove piove, se nevica nevica, se caldo è caldo, se freddo è freddo.
Sì. Come in una volta.
Questo, sì, perché non è quello il limite, e anche se quello è un limite, va bene. Allora, andiamo incontro al limite, non ci sottraiamo a questo.
Certo.
Ci sono delle piccole modalità che ci insegnano moltissimo. Per esempio, un'altra modalità che a me è servita tantissimo è stato il procrastinare le gratificazioni.
Le gratificazioni?
Sì, procrastinare le gratificazioni. Cioè, tutte quelle piccole manie che si hanno, che sono sempre relative alla zona di comfort.
Sì. Esempio?
Dopo pranzo no, non posso non bere il caffè. E quella è una gratificazione. Perfetto. Ok. Quanto vale questo caffè? È veramente, cioè, non se ne può fare a meno? Allora, provare a non prendere un caffè ogni tanto. Provare a non sentire spasmodicamente il bisogno di un'altra persona, o della propria compagna, o del proprio compagno.
Certo.
Perché quando ci sarà quel momento, sarà quello il momento. Tutti questi piccoli esperimenti che si fanno con se stessi, su se stessi, sono straordinari per farci capire quanto siamo lontani dall'essere nella centratura e quanto andiamo invece in maniera automatica. Poi hanno diciamo un valore relativo. Mi piace ricordare una cosa, è un piccolo aneddoto, però è molto interessante.
Sì.
Susit realizza in Italia un pellegrinaggio che dura una settimana. È un cammino che parte da Piediluco e arriva fino ad Assisi.
Ah, bello.
Sì, molto bello. Fa all'indietro la via che fece Francesco per andare da Assisi a Roma a trovare il Papa.
Sì.
Non è tutto il percorso, è un tratto del percorso, perché c'è soltanto una settimana e quindi in quella settimana si riesce a fare quei 120-130 km che sono necessari per arrivare fino ad Assisi. Ovviamente tutto viene fatto sempre con la stessa formula, costi più donazione, eccetera, eccetera, e tutto è molto parco, cioè non c'è superfluità, no, è tutto molto, sì, al minimo, come deve essere, essenziale, ecco, questa
sì,
è la parola
sì,
giusta.
Essenziale, ok.
Andiamo a dormire negli ostelli, nei ricoveri dei pellegrini, perché sono comunque strade molto battute, le strutture ci sono, eccetera, però senza, tutto molto particolare, a bassissimo costo, eccetera.
Certo.
Siamo in un paese umbro e insieme al dormire c'era compreso anche la colazione, però siccome questo bed and breakfast non poteva fare la colazione in quel periodo lì, ci avevano dato un buono da spendere in uno dei due bar che c'erano nella piazza del paese.
Uh-huh.
Quindi te immaginati un gruppo di 12 uomini con tutti gli zaini e molto pellegrini che si incontrano la mattina per andare a far colazione. Allora entriamo nel primo bar. io ero stato nominato in quel pellegrinaggio il navigatore, cioè l'addetto alle relazioni e agli spostamenti.
Ok.
Quindi Sujit mi chiede se per cortesia chiedo che cosa è compreso in quel buono. Noi avevamo un buono che aveva un valore di 2 euro a testa. Chiedo cosa è compreso, la ragazza del bar mi dice sì, c'è cappuccino, caffè, una brioche, Sujit, e se uno prende un tè? Se uno prende un tè 50 centesimi in più. E se uno vuole una spremuta? E se uno vuole una... perché lui parla solo inglese, quindi certo. era un teatrino, no? Se uno vuole una spremuta 3 euro in più. Allora lui mi guarda e mi fa: questo bar non va bene per noi. E io dico: non comprendo, perché abbiamo un buono, 2 euro, un cappuccino, una brioche, è ovvio, se poi uno vorrà qualcosa in più, pagherà la differenza, non vedevo, certo. Non vedevo il nesso. No, ho detto che questo bar non va bene per noi, andiamo a provare a quello dall'altra parte della piazza. Ok, tutti riprendiamo lo zaino, molto scocciati, perché non si capisce perché funzioni così. Ok, bene, andiamo dall'altra parte della piazza. Andiamo dall'altra parte della piazza, però allora lui mi dice: entra solo tu e chiedi alla signora, alla signora, a chi c'è nel bar, che cosa è compreso in questo buono. Io, abbastanza imbufalito per tutta questa pantomima, entro nel bar, c'è una signora molto gentile e cortese, faccio le stesse domande. Lei mi dice: guardate, se prendete un caffè, un tè, una spremuta in più, va bene lo stesso, cioè non è un problema. Se poi consumate cose in più, va bene, ci metteremo d'accordo. Esco fuori e riferisco quanto mi ha detto la barista, anche lui mi guarda e mi dice: ma com'è la barista? Una domanda, fra l'altro, stranissima formulata a lui. E io gli dico: ma è una signora? Ma è carina? Molto carina, gentile. Ma ti ha sorriso? Sì, 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 ha sorriso, molto disponibile, luminosa. Questo è il bar che fa per noi. Ok, entriamo dentro e oltre alle 24 euro che avevamo sul buono, abbiamo speso in totale, mi sembra, altri 46 euro, perché la colazione è andata per le lunghe, anche perché a pranzo non si mangiava. Quindi la colazione era un momento abbastanza importante.
Certo.
Allorché, e io mi sono generato, ti puoi immaginare, almeno 1,5 milioni di domande. Perché? Non capisco perché no e qui sì. Okay. Quindi appena abbiamo l'occasione, durante il primo cerchio di condivisione che facciamo durante la giornata, chiedo subito la parola e dico: scusa, abbia pazienza, ma non ho compreso la dinamica. Siamo andati in un bar, abbiamo chiesto questo e ci ha detto quello, siamo andati dall'altra parte, ci ha detto la stessa cosa, perché da una parte sì e dall'altra parte no. E lui mi ha detto: ti ricordi la domanda che ti ho fatto se la signora ti aveva sorriso? Sì, sì, mi ricordo perfettamente. Nel primo bar in cui siamo andati nessuno ci ha fatto un sorriso, eravamo soltanto clienti. Nel secondo bar ci hanno accorto, ci hanno fatto sorrisi, e non eravamo solo clienti, eravamo individui, persone, esseri che stavano consumando una colazione.
Bello.
E questo fa la differenza. E l'insegnamento era: puoi scegliere tu come vuoi vivere la tua vita. Se ti va bene prendere un caffè con uno che te lo tira sul banco, è perfetto così, così sia. Ma se vuoi portare l'armonia, il sole nella tua vita e sorridere, quello non è il bar per te.
Giusto.
Ecco, questi sono i valori, vedi, mi parlavi di valori.
Beh.
Ma sono cose così semplici, no? Perché ci dovremmo trovare e ci dovremmo circondare sempre di queste cose, no? Ma non siamo più abituati a vedere la vita da questa prospettiva. Partiamo già che deve essere grigia, e quindi la vediamo ancora più grigia, cioè ci va bene se è grigia.
Eh sì. Che bello. Mi è piaciuto.
Sì, sì, molto.
Come esempio mi è assolutamente piaciuto. Bello. Noi c'è Luca che scrive: un bar di vero cuore. Maurizio ti ringrazia.
Grazie a voi.
Bello.
Abbiamo bisogno di questo. Non lo sappiamo, però abbiamo bisogno. Quando lo scopriamo, riconosciamo questo bisogno. Riconosciamo il bisogno di accendere il nostro fuoco, il bisogno di avere spazi per noi in cui dedicarsi a noi stessi, in cui porci le nostre domande, anche magari senza cercare le risposte, però il fatto di porle a se stessi e di interrogare la propria verità crea un presupposto perché poi le risposte arrivino.
Sì.
E questa è una via. Io poi conosco il lavoro sul maschile anche di altre persone che fanno questo tipo di lavoro e che trovo estremamente interessante e estremamente anche spirituale. Ci sono tantissimi sciamani che fanno una via sciamanica sul maschile, molto, molto interessante, ma quello che ho trovato in questa modalità qui è soprattutto semplicità e immediata comprensione di quello che succede e di come lo possiamo riferire e riportare nella vita, e questo per me è stato molto importante.
Sì,
così come è stato importante accettare di avere un maestro, perché io non ho mai voluto un maestro e mi sono sempre inorridito solo alla parola, e a un certo punto mi sono trovato davanti a questa scelta, cioè cosa faccio? Quest'uomo che mi dà tutte queste notizie, che mi dà tutti questi insegnamenti, e come lo prendo? Lo prendo come un buon tempone mi è capitato sulla strada e lo ringrazio e ogni tanto le faccio una donazione, oppure lo prendo per quello che è, cioè un uomo che ha uno spessore e una saggezza superiore alla mia e da cui posso ricevere sostegno, no? Alla fine per la mia vita. E come lo chiamo? Lui non si reputa un santo e non credo nemmeno che lo sia. E non riesco neanche a vederlo sotto quella luce, perché è molto umano, no? È una persona molto, molto semplice, molto tranquilla, però a un certo punto ho detto va bene, se ci deve essere un maestro lo accetto, che sia lui e che questo mi porti beneficio. Ecco, e da quel momento lì non è più stato un guru, non è più stato, è diventato veramente un compagno di viaggio, è una persona molto importante e speciale nella mia vita. Tutto qui, come un grandissimo amico.
Bello, bello. Spero che mi senta. Luca dice che non mi sente bene, sono appiccicata al microfono. Vediamo. In questo momento sono appiccicata al microfono.
Inoltre, un'altra cosa molto importante che mi viene di dire è il valore della condivisione con gli altri uomini. Non siamo, come le donne ben sanno, non siamo molto portati per il parlare, tantomeno per il manifestare le nostre emozioni. Quando si crea questo spazio, è uno spazio molto sacro all'interno del cerchio degli uomini, dove qualcuno inizia a parlare di se stesso, delle proprie vicende, di ciò che sente, che sia importante in quel momento condividere con quell'apertura di cuore e con la serenità di essere accolto in un cerchio di uomini che lo ascoltano, che lo sostengono, che non lo giudicheranno mai per ciò che ha detto. Questa modalità e questa empatia che c'è nel cerchio si percepisce così forte che ogni uomo che partecipa ai cerchi alla fine apre il suo cuore. E qualcuno lo apre così come se fosse una liberazione, come se avesse detto finalmente c'è un posto dove io posso scaricare questo, posso lasciarlo andare è un po' l'azione è quella di donare al fuoco, no? Il fuoco purifica tutto. Anche quello lì è veramente molto importante per un uomo, avere uno spazio dove poter ricevere dagli altri e dare agli altri, molto bello. E crea poi anche un sentimento di amicizia, ma forse amicizia è una parola un po' riduttiva rispetto al sentimento che si crea fra gli uomini che si incontrano, molto profondo. Quindi è come se improvvisamente la tua agenda scoppiasse di persone alle quali ti puoi rivolgere o alle quali ti puoi aspettare che qualcuno si rivolga a te. È molto bello, molto bello.
Bello. Mi è arrivato, mentre dicevi, quando un uomo riesce ad aprire il cuore, mi è arrivato come un enorme fiume di emozioni che esce trattenute per generazioni forse, o comunque per molti anni, ecco,
sì,
manteniamoci magari in questa vita, ma questa è la sensazione che poi si ha quando l'uomo veramente si apre, si emoziona tanto quanto una donna e può avere tutto il diritto di manifestarlo a questa emozione.
Esatto. E questo è un percorso, per esempio, per i ragazzi che è eccezionale. Per i ragazzi perché hanno l'occasione di praticare uomini adulti in una modalità che nella vita esterna, chiamiamola così, o comunque nella vita corrente di tutti i giorni, non è possibile. Hanno la possibilità di vedere se stessi messi allo stesso livello di uomini adulti, quindi è già un piccolo rito di passaggio, perché anche questi riti di passaggio che esistevano una volta sono stati tolti, certo, e hanno creato non poca confusione. E poi i ragazzi lì, da così giovani, imparano una modalità che veramente gli costituisce un tesoro poi nella loro vita.
Certo.
Ecco, questi sono percorsi per i ragazzi che sono straordinari, veramente.
Sì, io potrei già iniziare così presto, anziché arrivare
esatto,
ai 30-40 anni, quando uno un po' fatto il callo, no? Diciamo così.
No, anche perché hai messo sopra un bello spessore a ciò che dovevi rimuovere, certo, e quindi il lavoro è molto più faticoso. Non solo, ma magari non hai interpretato le tue verità nella maniera corretta e hai preso strade dolorose, no? Per te e anche per gli altri. Quindi il sapere, l'iniziare a prendere se stessi e a interrogarsi e a capire in che direzione si vuole andare e come sia importante questo processo, Tony, forse crea anche meno danni lungo la via.
Sì. No, ma poi ne escono degli uomini meravigliosi, e questo è bello.
Ma non lo so se questo è l'aggettivo giusto, forse ne escono degli uomini. questo è un punto di vista femminile molto bello.
Ma sai perché ti dico questo? Io ho fatto la vicepresidente di una squadra di rugby, e per cui io ho vissuto per alcuni mesi la squadra di rugby, gli allenamenti, il terzo tempo, che sarebbe la riunione con la birra.
Sì, sì,
ecco.
Conosco.
E devo dire che sono meravigliosi vedere questi uomini nel loro maschile. Ma io ho notato che avevo avuto già un'esperienza come fisioterapista di giocatori di rugby quando ero più giovane, che erano degli uomini meravigliosi, nel senso che erano molto più aperti, molto più emozionali, trasmettevano di più. Questo intendo per meravigliosi. Tanto quanto lo può essere una donna, se si sa accogliere poi la meraviglia che è dentro ognuno di noi. Ecco, è come, esatto, se fosse, è come se l'uomo si aprisse per far vedere la meraviglia che è dentro di lui. Poi, per carità, c'è chi la percepisce e chi può non percepirla, però così io l'ho vissuta, ecco perché ti dico meravigliosi.
Ah, il rugby è uno sport molto maschio, è uno sport molto leale, di valore, molto fisico, dove l'uomo può veramente tirar fuori.
Sì.
Però c'è sempre il grande rispetto dell'avversario. Quando si gioca, si gioca, ma quando si è finito di giocare era solo un gioco.
Esatto.
Ci sono delle regole molto rigide e molto rispettose di tutti, e questo fa sì che quel gioco lì rispecchi gran parte dei principi della maturità maschile. Noi come uomini siamo molto attratti da certi aspetti del rugby. Mm-hmm. E ne pratichiamo anche alcuni di questi.
Scusa, però questo,
la frase, non ho capito. No, scusami, sono un po' raffreddato.
Sì, sì.
Pratichiamo anche alcuni aspetti del rugby all'interno delle comunità del maschile.
Ah, ecco, vedi, vabbè.
Sì, così come facciamo la capanna sudatoria, il tiro con l'arco, eccetera,
certo.
L'intaglio del bastone della parola, le percussioni, la capoeira anche.
Che cos'è?
La capoeira è una danza brasiliana molto bella, che è un però non è soltanto una danza, è una danza e una lotta allo stesso tempo, dove non c'è contatto fra i due danzatori, ma si deve creare una sinergia, perché quando l'uno si sposta per colpire l'altro, l'altro deve accogliere il gesto e permettere all'altro di manifestarlo. Quindi è molto bello.
La simulazione di una lotta, diciamo, però sotto forma di danza.
Sì, guarda, se non l'hai mai vista, fatti un giro su YouTube, perché è molto bella. Capoeira,
ok, sarà fatto.
Ci sono anche un mucchio di bei ragazzi che la ballano.
Sì, vabbè, ma quello è relativo.
Anche l'occhio vuole la sua parte, dai.
Sì, per adesso è arrivato Roberto Pavan che dice: che bello respirare queste parole e questi ricordi. Ciao Luca, è sempre un piacere riunirsi.
Roberto, caro fratello. Sì, è sempre per noi, è veramente è sempre una Pasqua quando anche soltanto una telefonata, anche soltanto un piccolo incontro, un pomeriggio passato insieme, è sempre veramente un grande regalo che ci facciamo gli uni agli altri. Qualcuno, tra cui anche io, si spara anche centinaia di chilometri a volte per vedersi un pomeriggio, però è come una medicina, è come un ricostituente, cioè okay. Frequentare gli altri uomini e avere la possibilità di stare nel cerchio e di vedere anche l'energia degli altri è molto importante. E a questo scopo abbiamo costituito un piccolo gruppo che si è dato l'obiettivo di sostenere gruppi locali ovunque si formeranno, quindi un po' in tutta Italia. Questo gruppo si chiama OMM, Organizzazione per il Maschile Maturo. Abbiamo anche una pagina Facebook assolutamente essenziale.
Sì, cioè non chat.
Non c'è praticamente niente al momento, ma comunque arricchirà nei prossimi giorni di un calendario eventi e dei post, delle impressioni, delle sensazioni dei partecipanti a questo gruppo, e chiunque è interessato a questo argomento potrà trovare lì informazioni o comunque chiederle. Sarà sempre ben accolto e avrà sempre risposta a ciò che chiede,
ecco,
forse anche troppe risposte.
Cliccate su questa pagina che così poi la diffondiamo, dai.
Certo, certo. E a partire dalla prossima primavera ci saranno tanti eventi e penso che partiranno un po' di cerchi, ce n'è già uno in essere in Piemonte, fra Astia ed Alessandria, ce n'è un altro che funziona in Veneto, più o meno dalle parti fra Padova e San Donato di Piave. Abbiamo in mente degli eventi in Emilia Romagna, in Trentino, dove sono io, partirà presto un cerchio anche a Firenze, quindi c'è buona attività, forse riusciremo a fare anche qualcosa su Torino prima o poi. C'è un buon progetto anche che parte si ferma, ma che comunque riceverà un buon impulso, penso, nelle Marche, a Iesi, e poi si aggiungerà, penso, adesso siamo partiti, credo che si aggiungerà buona disponibilità degli uomini che vogliono fare cose, e quindi questi cerchi si espanderanno senz'altro.
Assolutamente, deve essere così, altro che. No, è importante questo, per chi non fa rugby almeno che faccia i cerchi, insomma.
È un po' più impegnativo fare rugby, anche perché non tutti hanno il fisico per farlo.
Bisogna essere tosti, mamma mia. Bisogna essere tosti. Bene, carissimo, io se non c'è altro da dire ti ringrazio infinitamente. Se c'è qualche domanda, forse è il momento giusto da per porre. Queste sono le femmine qua, non chiedono niente, non vogliono sapere dove si incontrano, così magari fanno degli incontri di vicino e poi ci sono degli altri incontri, non lo so.
Io allora, se ci sono femmine all'ascolto, io lancio loro questo messaggio. Uno dei più bei regali che potete fare a voi stesse è sostenere i vostri uomini nella maturità maschile. Questo non l'ho detto io, hanno detto le compagne degli uomini che frequentano la maturità maschile.
Domani sera me lo faccio ripetere dalla tua compagna, dato che parlarci del parto in casa a bruciapelo prima di iniziare la trasmissione. Faccio: consigli a ste donne di mandare i maschi a fare il cerchio del maschile,
Va bene, io non rispondo per lei, quindi lo dovrei chiedere a lei.
Lo chiederò a lei domani sera, assolutamente. Isaura, vero concordo, dice Isaura. Si vede che ha già esperienza di qualcosa del genere.
Sì, assolutamente.
Bellissimo. Bene, carissimo.
Ti ringrazio, Patrizia, sempre un vero piacere. Penso che se vorrai, magari fra qualche mese potremmo anche ripetere questa intervista, magari la prossima volta invece che farla con me potrà intervenire magari qualcun altro del gruppo stesso, sì, e quindi portare una voce diversa, se la programmiamo per tempo magari il prossimo autunno riusciremo anche a farla con Sujit, lui è sempre molto ben disposto in questo.
Ecco, mi va scritto ascoltavo di nascosto. Le donne ci sono.
Chi è? Ci sono.
Si erano nascoste. Benissimo, io ringrazio anche chi ci ha ascoltato, anche i ragazzi che fanno parte di questo gruppo meraviglioso di uomini veri, veri soprattutto con se stessi. Che ricercano e trovano la verità dentro di loro, la loro verità interiore. Ecco, c'è Luca, ecco le donne che ha scritto. Grazie Patrizia, grazie Stefano e a tutti voi. Giovanna scrive, sì, importante, bello. Donne, ringraziamo per questo. Ce ne vogliono di uomini consapevoli, bellissimo, sì, veramente. Maurizio, grazie Stefano per le belle sensazioni trasmesse. Un abbraccio a Patrizia. Ricambio, grazie Maurizio. No, è stata veramente una bella serata, dai, mi ha fatto proprio molto molto piacere, mi ha riportato un po' indietro nei miei ricordi. questi meravigliosi. Sì. Bene, grazie ancora. Allora, vi aspetto domani sera, ci sarà Sara, la compagna di Stefano, che ci parlerà del parto in casa, che è una cosa che si è sempre fatto, adesso è diventata una cosa quasi
sembra sia vietata.
Quasi vietata. Isaia, buonanotte, grazie tante, viva gli uomini di grande spessore spirituale. Benissimo, benissimo. Guarda, grazie. Buonanotte, ci salutano tutti. Allora, buonanotte a tutti e domani sera, grazie ancora. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.